Allora, io a questo punto siamo molto liberi di conversare senza troppi problemi. Stando un po' allo schema che ci eravamo proposti, possiamo almeno in parte rimettere a tema quelle cose che dicevamo stamattina, cioè più aggiungiamo liberamente altre idee, contributi, come già stamattina nell'ultima parte abbiamo iniziato a fare. Riguardo al primo punto che ho esposto un po' noiosamente, perché era lungo questa mattina e dettagliatamente, direi che se avete già una idea, forse ancora no, perché orientarsi subito non è facilissimo, di cose che potrebbero essere di interesse, dice io vorrei lavorare nel settore bibliografie tematiche, non so cosa devo sapere su, oppure quell'altro, se avete già qualche proposta da fare, raccogliamo già direttamente le richieste e i nomi, altrimenti c'è tutto il tempo di dire mi fate sapere, ecco, le disponibilità, però sarebbe importante averne di disponibilità perché la cosa non rimanga, se ve la sentite, dire beh, io vorrei collaborare, sarei interessato a collaborare in quest'ottica, in questo tipo di cosa. Quindi ognuno poi mi manda la sua personale risposta o la sua personale disponibilità, la manda via mail, e così costruiamo una rete che funzioni di collaborazione. Quindi su questo direi che si può procedere così. Poi, vabbè, io vi do subito la parola su questo, a questo punto, se c'è qualche cosa che può essere detta subito.
Sì, io mi faccio avanti. No. Personalmente, mentre tu parlavi stamattina, Don Alberto, mi veniva in mente, per quanto riguarda me, che mi potrebbe... spendere a fare su opere su cui si consiglia lettura, mi piacerebbe cimentarmi su Quine, i due dogmi dell'empirismo, se c'è bisogno. Io ovviamente non posso dare una scadenza immediata, però da qui a un anno forse posso riuscire a fare qualcosa, se pensi che
altro
io
che,
possa essere
altro che. Quindi tu diresti, proporresti per
i due dogmi dell'empirismo, che ho visto che era nella lista, era un'opera
sì,
che ho già letto.
Sì. Ottimo.
Faresti tu una cosa?
Sì. È una, anche qui è un po' un'avventura, nel senso che
secondo me bisogna avere il coraggio, poi finché uno non è a puntino, se non sono ancora ci lavoro, non è che.
E poi sugli scienziati credenti, io c'è una figura, si chiama Piero Pasolini, che non è molto, molto conosciuta, che è stato uno scienziato credente del Novecento, è morto negli anni Ottanta, e ha scritto alcune opere per Città Nuova, un po' di divulgazione, è stato un fisico, poi si è dedicato molto anche a opere sociali, di carità, è andato a fare missionario in Africa. E Don Giuseppe lo conosce, quando ne hanno parlato ha detto ah, Piero Pasolini, ho letto qualcosa. E
questo si chiama, scusami?
Piero Pasolini.
E che cosa faceva?
Era un fisico.
Un fisico?
Sì. Magari posso...
Puoi indagare un po' sul tuo personaggio, vedere se salta fuori una biografia significativa.
Ecco, esattamente. Se può essere significativo per farci...
Se ha anche fatto qualche cosa di significativo, diciamo, in quanto credente, insomma,
sì.
No? Che concezione aveva delle cose. È anche un modo per far conoscere magari personalità meno note, meno famose, perché i più noti in parte li abbiamo coperti, anche se ne rimangono sicuramente diversi, però ottimo.
E poi, infine, però questo più in prospettiva della bibliografia tematica, però se può interessare, io nei prossimi anni, come mia ricerca personale, mi occuperò sempre di più di temi antropologia del lavoro e spiritualità del lavoro. E se questo può interessare, nei prossimi anni una bibliografia tematica su questo tema riuscirò a produrla. Questo più in prospettiva, però non so se nel sito del DISF, cioè non è forse immediatamente scienza e fede, una spiritualità del lavoro.
Ma se hai anche elementi applicabili al lavoro culturale, al lavoro scientifico,
no, questo in prospettiva
sarebbe più specifico, è da appurare, però sicuramente è interessante, perché il lavoro poi è legato sia all'aspetto di lavoro culturale teorico, ma è legato anche alla tecnologia e a una civiltà tecnologica del lavoro, se vogliamo.
Sì.
Quindi il raccordo c'è, si tratta di vedere che non sia una cosa puramente di esposizione generale sul lavoro così, ma che possa far vedere anche le implicazioni, però...
Lavoro e tecniche.
Voglio dire, tutto l'aspetto scienze tecnica rientra nell'ottica del lavoro, sì. Così come anche l'idea, come scrivevo nella lettera di maggio, no? La santificazione del lavoro, per dirla con San José María, che per noi si concretizza anche nella santificazione del lavoro scientifico e tecnologico, come attualizzazione particolare, no? Quindi poi questi grandi poi si ritrovano, perché Giussani parlava di lavoro culturale, altri hanno avuto sensibilità analoghe, insomma alla fine il problema era sempre quello di ridare un'anima cristiana a quello che si fa.
Ok, io ho finito.
Beh, è già un ottimo...
in questo momento, come una delle cose che sto studiando anche per preparare poi alcune lezioni che dovrò fare, è la questione del peccato originale, ma che è molto,
bello.
Un po' all'intreccio di varie di antropologia, di scienza sull'uomo, di teologia, poi magari vedrò se se di lì tengo presente le cose che si hanno dette oggi, mi vengono in mente le cose che si possono poi utilizzare, proporre. Per il resto, anzi, senz'altro nell'ottica anche di quest'anno della fede che c'è davanti, forse qualche titolo di editoriale per l'anno prossimo magari può venire anche in mente.
Sì, certo. Sì, lì si tratta di pensarci, adesso non è che
esatto,
due minuti riusciamo a di poter tenere presente, esatto. E averlo in qualche modo nel circuito mentale, per
certo.
Cui uno non è che si dimentica, ci vediamo tra qualche mese, uno macina e ogni tanto dice, ah, guarda, questa cosa qui potrebbe essere interessante da proporre, quindi mi sembra un ottimo modo di accostare la cosa, no? Cioè, uno ha presente che il tema del peccato originale è un tema straordinario dal punto di vista interdisciplinare, perché è estremamente impegnativo dal punto di vista teologico, perché sul peccato originale in fondo dalla rivelazione sappiamo pochissimo, la scrittura ci dice proprio il minimo indispensabile, eppure è una chiave di interpretazione di tutta la realtà cosmica e antropologica, perché senza quello le filosofie, le ideologie, le politiche non riescono a trovare una via d'uscita per la condizione umana, lo si vede nella storia continuamente. Naturalmente nessuno ha voglia di impararlo, perché se c'è un proverbio falso è historia magistra vitae, nessuno impara dalla storia in maniera seria. Sì, certo, non è che non si impari nulla, però su certe cose non c'è niente da fare. In più ci sono le implicazioni, diciamo, sia cosmologiche che antropologiche, nel senso anche corporale, corporeo, non solo spirituale, poi oltre psicologico, quello lì è un tema formidabile.
Io mi ero letto l'articolo di Fiorenza Facchini,
sì.
Sull'origine dell'uomo, del DISF, che è molto bello, una bellissima.
C'è un volume che io adesso si può servire, tanto parliamo liberamente, non è che... qui alla facoltà teologica anni fa,
sì,
quando c'era Valerio Castellucci,
curato da Olmi.
Esatto, quella cosa l'ho odiata io.
Ah sì?
Sì.
Però ma ce l'ho, però tu, dai, ci sei anche tu.
Ho fatto quella su San Tommaso, quella più tosta.
Ce l'ho e me la devo prendere.
Quella più tosta. Perché lì, allora, il preside, che era Don Elio Castellucci, che sì, era fuori dal contesto, diciamo, teologico bolognese, essendo forlivese, eccetera, aveva molta stima per noi e molta cosa, e mi chiese di realizzare un progetto a due livelli: uno di corso per insegnanti di religione e compagnia bella. Allora feci venire Giuseppe, feci venire Rafael Martinez, feci venire Gargantini, feci una cosa io, e abbiamo fatto una cosa, è venuto un sacco di gente, è stata una proposta interessante. E poi un lavoro di ricerca scientifica di gruppo, in cui avevo messo insieme Facchini, avevo messo insieme Padre Boschi, avevo insieme Marcheselli, avevo messo insieme un po' di gente, e tra l'altro c'ero anche io, c'era Bendinelli come patrologo, Olmi come filosofo, eccetera. E gli ho appaltato a loro tutta la parte organizzativa, di così dire, io ve lo impianto di vista culturale, però vedetevela voi con delle cose, per cui giustamente ha figurato loro. Però quell'idea lì, abbiamo fatto un tentativo, lì è venuto fuori quello che è potuto. Io mi sono avventurato in una cosa spaventosa su San Tommaso, tentando anche di spingermi.
Ma devo averlo anche sull'oggi. Letto, però l'ho letto tempo fa. Adesso ho il libro lì, perché poi.
Però mi interesserebbe molto che un teologo vero che approfondisca le cose.
Vabbè.
Nel senso, io ho fatto una cosa così, io sono arrivato addirittura a Peccato originale degli alieni, dico, un po' di fantasia, perché degli extraterrestri, cioè, come, sono tutte ipotesi, ovviamente, perché voglio dire, se tu non hai il dato oggettivo, in fondo il magistero stesso su certe cose, insomma, anche l'umani genesi dice, non si vede come si potrebbe spiegare. Nel momento in cui si vedesse come, potrebbe anche aprirsi una finestra diversa, per modo di dire, anche sul monogenismo. Quindi è un temone, per cui sarebbe affascinante avere un lavoro su questo, e magari ci riavventuriamo, mi rendo disponibile anch'io a riaprire un discorso, perché è troppo affascinante, perché quello è uno dei grandi problemi, perché voglio dire, adesso abbiamo avuto nella storia della Chiesa la grana di Galileo, che ancora ci navigano sopra, la grana di Darwin e dell'evoluzionismo, che un pochino l'hanno mitigato su certe cose, ma appunto non sono altre cose. Se tirano fuori la storia del peccato originale, bisogna essere preparati a rispondere, perché oggi come oggi ci sono. Quindi è interessantissimo, quindi va bene. Questo è un tema di ricerca vero e proprio. Tema di ricerca che può anche produrre ogni tanto delle avventure, o un editoriale o un qualche cosa, se Don Giuseppe ha il coraggio di passartelo, perché però qualcosa secondo me meriterebbe. Questo è un tema per gli anni, se vogliamo, però. Bene, altre cose, altre osservazioni? Se ci sono, non è obbligatorio.
Io pensavo, per quanto riguarda gli editoriali, mi sembra che Piero Benvenuti non abbia mai scritto per il Disco Editoriale.
Gli si potrebbe chiedere.
E pensavo di parlare con il professore, proprio perché, leggendo alcuni dei suoi editoriali, quelli che vengono pubblicati su Avvenire o Corriere della Sera, lui ha una comunicazione scientifica molto bella, perché è ricca dal punto di vista umano, ricca a livello valoriale, che arriva molto al cuore delle persone. Quindi potrebbe essere interessante sentire anche lui se ha qualcosa di pronto, qualcosa su cui sta lavorando, perché appunto Benvenuti, al di là del fatto che è un grande scienziato, ha anche una competenza a livello filosofico e teologico. Infatti ora tiene anche un corso alla facoltà di teologia del Triveneto. Quindi pensavo di parlargli, se è d'accordo.
Sì, sì.
Però ecco, sarebbe un editoriale per il 2013, quindi.
Sì, se voglio dire, gli si può anche fare spazio, nel senso che se si vede che c'è qualche cosa che può inserirsi bene in uno dei tempi precedenti, se ne può far slittare avanti uno, cioè non siamo vincolati con gli autori da un contratto, dice guarda, tu devi uscire il tal mese, quindi c'è una certa elasticità. Se fosse un tema che merita di essere anticipato per varie ragioni, altrimenti quando lui vuole, insomma. Però secondo me può essere una buona idea. Gli devi, dopo io vi passo la lettera, diciamo, da adattare per lasciare loro, o gli si scrive o gli si lascia loro un promemoria.
Dice, al di là di parlargli di persone,
parlargli di persona va benissimo, però bisogna che l'interessato abbia un'idea di come va redatto un editoriale, cioè le cose che dicevo stamattina, certo. Dal punto di vista redazionale non ci devono essere note, lo stile non deve essere polemico, deve essere scritto con uno stile che si ispiri un po' agli altri editoriali, cioè questo tipo di notizie possono essere utili come promemoria, e quindi anche uno che gli parli di persona gli può anche lasciare.
Sì, sì,
certo. Naturalmente dovrai, a posto dei puntini, degli XY o delle cose, metterci le cose adatte, no? Hai capito? Comunque, siccome lo vedremo anche al workshop, può essere anche quella un'occasione in cui tu lo vedi anche prima, quindi sicuramente gli puoi parlare anche prima, magari può essere quella un'occasione in cui eventualmente che ci può anche di qualcosa.
Io non ho ben capito però una cosa per quanto riguarda gli editoriali.
Sì.
Appunto, lei diceva che questo sarebbe un lavoro, quello degli editoriali, di cui dovremmo occuparci noi orientativamente come Disfanart, no? E quale sarà il momento in cui raccoglieremo le proposte per il 2013? Cioè, lei diceva dopo l'estate, quindi voglio dire all'incontro per
non dire... c'è, no, non c'è nessuna convenzione, nel senso che io narravo la storia, cioè sì, dicevo, sì, sì. Finora con Don Giuseppe in genere dopo l'estate, tra settembre e ottobre, quando ci vedevamo, a volte l'abbiamo fatto anche prima, cominciavamo a stendere un po' di progetto annuale. Nella misura in cui tocca a noi farlo, lo facciamo quando vogliamo, nel senso che se c'è tempo possiamo metterci anche adesso, per modo di dire. Diversamente si può dire, quando facciamo un po' di calendario prima di andare via, oggi stesso, se volete, cominciamo a dire, non so, la prossima volta potrebbe essere una certa data, o prima dell'estate o dopo l'estate, quando volete, allora si fa un ordine del giorno di quello che facciamo in quell'occasione, e ci può essere benissimo anche un'ipotesi di piano editoriale che vada a proseguire il piano attuale o a integrarlo se ci sono delle lacune, sicuramente. Sì, sì. Se abbiamo tempo possiamo farlo anche oggi, adesso vediamo.
Sì, no, giusto per organizzarmi. Quindi io, sì, diciamo, prima del prossimo incontro di Sfanorg parlerò con Benvenuti e cercherò di formulare appunto a livello di editoriale, poi magari cercherò di raccogliere le idee per,
sì,
nuove tematiche.
Sì.
Questa presentazione che ha mostrato oggi la metterà online, giusto? Oppure
questa qui io la metto nella Dropbox, cioè è interna nostra, okay, non è pubblica, certo. Ovviamente.
Sì, sì, sì. Così poi, appunto, guardando quella tabella con i vari,
perfetto,
riesco...
perfetto, perfetto. C'è la tabella, poi io nella presentazione ho messo anche i link. Adesso qui non avevamo una rete particolarmente spiccata, comunque qualcosa abbiamo visto. In modo che voi avete anche i link alle pagine del dizionario, andate automaticamente, anche se ci vuole poco, insomma, avete la schermata, sul computer si lavora bene, per cui potete vedere anche la lista delle cose in sospeso, dei, esatto, titoli, esatto, queste cose qui, è tutto disponibile, per cui questo mi sembra un'ottima idea. Noi possiamo benissimo prevedere di fare un piano, diciamo, per il 2013, ma con la libertà anche di eventualmente inserire qualcosa già nel 2012, se ci sono incastri che non sono ancora completi, oppure vale la pena dire, guarda, questo è fatto un pezzo che starebbe bene metterlo fuori subito, lo mettiamo. Ottimo, quindi in qualche modo, diciamo, degli editoriali ci pensiamo un po' tutti, però mi sembra di vedere che la, sì, cosa, sì, ti interessa, per cui magari tu hai un attimino più di attenzione anche a questo. Ottimo.
Poi un'altra cosa per quanto riguarda, lei diceva, la parte del sito inglese, quello scelti dalla stampa, cioè com'è che funziona? Perché voi guardate sui siti di quei quotidiani per ricavare gli articoli, o consultate il quotidiano a livello cartaceo, o avete l'abbonamento online?
Ecco, questa cosa qui bisognerebbe sentire Don Giuseppe, perché loro comunità della Santa Croce forse hanno degli accessi in più, per cui a quanto diciamo, finora l'ha seguita lui questa cosa qui, per cui penso che o hanno gli accessi loro o hanno i testi loro, oppure
hanno qualche modo. Sarebbe un po' complicato,
cioè. Sarebbe per noi, se da qua è complicato, a meno che non abbiamo la possibilità di avere un account e una password per vederli da casa o non so come.
Questo
è vero, per noi sarebbe complicato se non abbiamo un accesso, questo sicuramente. Probabilmente lui ha possibilità in più, o ce l'ha dall'università o ce l'ha dalla sua residenza, adesso non so come sia. Voi qui a Bologna immagino non l'avete in residenza perché non avete esigenza di una cosa del genere, lì bisogna sentire con lui.
Ma non sono poi dei problemi di copyright a fare un file PDF da una versione online?
Si preoccuperebbe lui di... però copyright fino a un certo punto, nel senso che tu puoi... Beh, lì comunque lui mi sembra che segnali che si occuperebbero loro dei diritti. Adesso c'è nelle schermate che ho fatto prima, adesso non mi ricordo più. Qui adesso, fino adesso lui per i siti italiani metteva il link che rimandava direttamente alla pagina del giornale, anche se nei restyling che hanno fatto i giornali a volte la cosa oggi è diventata più complicata, perché per esempio Avvenire si poteva puntare direttamente sull'articolo, adesso si deve puntare sulla pagina generale, oppure non hai l'accesso, è diventato più complicato. Da questo punto di vista qui l'aspetto dei diritti e dei permessi lo gestiscono loro da Roma, quindi una strada devono averla trovata, adesso non ho avuto ancora modo di parlargliene, perché comunque lui ha esposto un po' tutto quello che c'è da fare, noi ci dimensioniamo anche perché il nostro compito principale sono editoriali e bibliografie tematiche, su queste cose qua lui dice suggerimenti, sostegni, supporto, non è che ci dobbiamo sobbarcare noi quel settore lì, ecco, uno ha tra le mani l'occasione di vedere un certo articolo o di consultare certe cose, dice ah, questo meriterebbe segnalarlo, allora lo si segnala subito a loro, ci pensano loro, dopo questo è quello che... che ho capito io fino adesso, quindi il nostro compito principale sono gli editoriali, le bibliografie tematiche, scienziati credenti anche, di conseguenza il resto sono segnalazioni quando abbiamo l'opportunità, ecco. Si può chiedere se loro hanno degli accessi che rendano possibile la cosa, ecco. Per cui sicuramente...
Poi sì, a parte gli editoriali, sulle bibliografie tematiche però vorrei rileggere prima.
Esattamente, sì, va benissimo. Poi dopo mi dite quello che anche ragionevolmente riuscite a fare, perché adesso non è che per forza noi dobbiamo coprire il mondo, però un contributo può essere utile, insomma adesso quello, anch'io se vedo dei libri o di coso sicuramente li metto in cantiere, insomma.
Sì, infatti pensavo poi a casa con
calma, sì,
che sul sito hai segnato da recensire.
Segnalato, insomma, bisogna studiare la cosa con calma. Adesso io sto raccogliendo un po' di idee in questo momento e di disponibilità, così ci orientiamo, poi dopo vedremo concretamente. Tu c'hai MC Quadro, c'hai tutto quel mondo lì che...
Esatto. No, infatti, no, tu hai detto che anche sul mio scaffale, era dove seguono noi, vero?
Sì,
sono.
Anche se le sotto rubriche di...
Delle bibliografie tematiche. Questa è quella che fino adesso ha seguito foglietta di segnalazione e di opere significative che escono, su cui fare una scheda, fare una, che sarebbe bene avere sul proprio scaffale, nel senso che sono opere che hanno un certo valore sia storico che formativo, e quindi
no,
la prego.
No, niente, vabbè, ci devo pensare altre cose che ci ho detto oggi.
Vabbè, ci sì. Pensi.
No, invece sugli scienziati credenti non so se c'entra, ma andando avanti questi anni del DISFER mi è sempre più evidente che, perché tu un altro mi avevi detto, tu devi concentrarti su un settore, cioè non è che può, cioè anche di scienze fede, per scienze fede non è che puoi girare e interessarti di un sacco di argomenti.
Se ci riesci, per
no,
carità.
Non mi sono reso conto che la tematica su cui riesco meglio è quella degli scienziati credenti. Quindi adesso, no, perché una scheda che volevo fare era Pasteur, che mancava.
Fai benissimo, mi sembra un'ottima idea.
E fra l'altro la porto al workshop quest'anno, il Pasteur in realtà.
In realtà
va benissimo, e con Legena hai già fatto un ottimo lavoro, quindi adesso va benissimo.
Mi ha solo curiosità,
suspense.
No, dai, devi tenere 2 settimane così.
Non ti preoccupare.
Bene.
Ti parlerà di telefonate, adesso si iniziano
un messaggio di mail.
Bene, adesso non per chiudere un argomento, se ci sono altre cose le possiamo infilare in qualunque momento. Comunque, diciamo che come prima battuta sui primi punti delle rubriche della collaborazione a Portale, mi sembra che ci stiamo già orientando abbastanza bene, insomma, quindi magari riflettendo a casa, poi mi mandate qualche altra indicazione e così completiamo il quadro, dopodiché man mano che si produce materiale o che c'è qualche richiesta, ce la giriamo e ci lavoriamo sopra. Gli altri 2 punti del mio elenco, poi dopo aggiungete voi quello che volete, quello che avevo proposto erano: uno, quello che può essere un progetto o un po' un piano di studio, diciamo così, sia di formazione scientifica che di produzione scientifica. Da un lato non so se ciascuno di voi ha già cosa sta facendo, ecco, dal punto di vista sia di ricerca scientifica in senso stretto sia di interessi interdisciplinari, sarebbe utile che ce lo raccontassimo, se c'è qualcosa. Poi naturalmente può esserci anche qualche cosa che non è necessariamente di ricerca in senso stretto ma è di comunicazione. Adesso penso al tipo di lavoro tuo, perché voglio dire, io qui intendo tutto insieme, no? Intendo ricerca in senso sistematico, ma contemporaneamente anche comunicazione. Prima vuol dire io mi concentro sulla ricerca e l'altro dice io in questo periodo mi sto dedicando più alla comunicazione di cose che ho messo a punto in precedenza, che mi richiedono. Varrebbe la pena forse fare un minimo di giro, di confronto, ecco, se c'è. Poi uno può anche dire: no, adesso non mi rompete le scatole perché ho da fare una tesi, c'è un'altra cosa, benissimo.
Vuoi
cominciare?
Dal punto strettamente scientifico, vabbè, io sono chimico, lo sapete, e adesso spero di iniziare una collaborazione, cioè, insomma, spero che ci sia un progetto con l'Università della Bicocca, quindi mi sento un po' uno scienziato a metà in questo momento, come dire. Mentre dal punto di vista più, diciamo, interdisciplinare, vabbè, questi mesi mi sono occupato della figura di Pasteur, e appunto avrete sorprese, e poi, no, l'altra, appunto come dicevo prima, io ho bisogno che il rapporto scienza-fede si incarni, quindi ho bisogno di scienziati che fanno scienza, e quindi parallelamente a Pasteur mi sto interessando di un'altra figura di Yves Delage, che è uno dei primi scienziati botanico che si è interessato alla filosofia della sindrome.
Chi è questo?
Yves Delage si chiama.
Ah, quello come avevi detto.
Botanico?
Sì.
Ah, e quello, lui ha scoperto la questione dei gel, dei semini.
No, quello è stato dopo. Nel 1902 ha fatto il primo studio scientifico sulla sindrome e ha tenuto una relazione all'Accademia delle Scienze di Francia. E lui era agnostico, non era credente, però, come diceva il Papa, che la sindrome è una provocazione all'intelligenza, quindi lui non, cioè, lui si è lasciato provocare, ha detto, vabbè, cioè, sei di Gesù, vabbè, cioè, può essere anche del faraone, non so che, però certo. Questo è del Gesù storico, non vedo questo problema,
certo.
E tutti l'hanno assolutamente cassato. E, no, e per questo, vabbè, questa ricerca interessante la sto portando avanti, e questo mi ha portato anche a incontrare proprio gente fisica. Cioè sono andato a Torino a incontrare Monsignor Ghiberti, che è il delegato del custode pontificio, niente, quindi questa ricerca, insomma, c'è un duplice aspetto sia di studio sia di conoscenza di persone interessanti che possono aiutarmi anche in questa ricerca. Tra l'altro conoscerò anche un altro, il dottor Zaccone, che si interessa dello studio della sindrome degli anni, cioè del Novecento.
Bello.
Qui io, cioè il mio filone di studio è questo.
Ma è buono, bello.
Cioè, mi rendo conto, cioè al di la mia difficoltà è soprattutto con i filosofi, nel senso che magari parlano meglio. Io ho bisogno un po' più di ciccia.
Questa
sala. Cioè ho bisogno un po' più di. Appunto di vedere il rapporto fra scienza e fede incarnato in una persona, è questo certo. Che mi interesso.
Allora, questo è molto importante.
Cioè, mi è più immediato.
Certo.
Anche perché non ho tutta un background filosofico.
Non solo mi dici di Pasteur, ma in Francia.
No, no, questo è importantissimo, anche se magari ci toglieremo anche lo sfizio di darci anche qualche rudimento di filosofia, esatto. Se c'è bisogno, proprio per avere una maggiore interazione anche con tutto l'impianto culturale. È interessante tutto
ciò. Cioè, perché ho parlato leggero l'anno scorso, che era proprio questa evidenza.
No, una figura eccezionale.
Per l'anno, per cui per i prossimi 10 anni potrà sempre aspetta.
Questo. Ma quella visita è MC4, tu collabori con loro? Cos'è?
Sì, il direttore è Gargantini, senti di cui si parlava prima, e appunto ho saputo che mi ero interessato della figura di Leger, sono subito esaltati, per cui ho fatto una biografia che c'è sul sito, e sempre su Leger. Questo appunto io dico sempre che è un santo che mi ha precettato, perché ormai io devo portarlo ovunque. Sono venuto su Wikipedia, cioè robe assurde.
Quindi tu hai dato il contributo a quella rivista, però.
Sì, ho fatto una. Sì. Io spero che mi chiedano cioè di scrivere qualcos'altro. Non mi Gargantini, ma per cinque.
No, ma Gargantini ti ha ben presente, quindi sì, sicuramente.
Sì. Vabbè, ci vediamo tutte le volte.
Se riesci a inserirti un po' in quel giro lì è una buona cosa.
Sì, sì.
Ottimo.
Sì, io per il dottorato di ricerca, come dicevo, mi occupo di cosmologia teorica, quindi scienza pura, scienza matematica, e poi al di là degli studi cosmologici, un progetto interessante che potrei iniziare a breve è la mia collaborazione con il portale di cosmologia, che è un portale web in cui si fa comunicazione scientifica e si affrontano le tematiche più importanti che emergono dalla cosmologia, però da diversi punti di vista, quindi il punto di vista scientifico, ma anche quello filosofico, ma anche quello teologico, artistico, antropologico. E ho presentato un progetto di ricerca, e se appunto riuscirò, come diceva Don Alberto, a vincere il concorso Cook, inizierei a lavorare in questo progetto, perché ho scoperto che la comunicazione scientifica mi piace molto per i fini proprio sociali, e come diceva una volta Don Giuseppe, anche il termine stesso cattolico, che etimologicamente significa appunto universale, il fatto di comunicare la scienza, e non solo la scienza, perché tutti i valori eccetera, permetterebbe personalmente di rispondere a quella vocazione, a quella chiamata.
Certo, questo è molto importante.
Questo portale esiste già?
No, non è ancora online, l'hanno costruito, cioè ci sono degli informatici che
hanno la maschera, diciamo così.
Esatto, ora sarebbe da riempire a livello di contenuti, solo che il coordinatore, che è il professor Benvenuti, avrebbe bisogno di una mano per mettere questi contenuti, però non riesce a procurarmi un finanziamento, e quindi stavo aspettando di vedere se riesco a ricevere una borsa per adoperarmi in questo progetto, che mi piacerebbe molto. Poi queste sono le cose più concrete, ci sono degli altri progetti, sempre a livello editoriale di comunicazione della scienza, però sono ancora molto prematuri, quindi ecco, cioè fondamentalmente ho una grande aspirazione nella comunicazione della scienza, però per il momento la mia occupazione è quella di dedicarmi a psicologia teorica. Ecco.
Beh, a questo livello qui sarebbe interessante, da un lato, se tu hai già formulato, steso questo progetto, sarebbe anche interessante poterci dare un'occhiata. Se me lo mandi, io lo vedo volentieri. Adesso non so, adesso lo teniamo riservato ovviamente, ma
sì.
Sarebbe interessante avere un'idea di come è imbastita la cosa.
Giuseppe era già in corrente, infatti, ha portato.
E poi il discorso comunicazione scientifica. Da un lato mi viene in mente, vedo due aspetti in quello che tu hai detto, ne parlavamo anche prima. Uno è l'aspetto della comunicazione in senso anche generale e quindi anche in senso, come dire, è brutto dire di tecnica della comunicazione, però di esperienza della comunicazione. Su questo abbiamo sul versante giornalistico Mario Gargantini, che da anni lui lo fa a livello giornalistico, però è pur sempre un ingegnere, non è? Potrebbe anche essere interessante a volte confrontarsi con questo personaggio. Più c'è l'aspetto che potremmo definire più apostolico-pastorale, non so come dire, tutta la preoccupazione per raddrizzare le idee storte che ci sono in giro e correggere certe idee, certi luoghi comuni o certe aberrazioni anche in ambito cattolico, in certi posti dove si pensa che la scienza sia una cosa tutta negativa. Qui io penso che parlarne con Danilo Saccoccioni, di cui ti dicevo, lui opera su Frascati, su quelle zone là, però a quanto ho capito lui ha già attorno a sé un gruppetto di persone come lui è un insegnante di liceo, ma è uno che studia San Tommaso, per dire, è uno che ha una sua formazione notevole, ha già messo in piedi un lavoro di comunicazione divulgativa sia in parrocchie, in centri culturali della sua zona con i suoi amici. Forse varrebbe la pena cercare di capire quello che stanno facendo. Adesso credo che abbiamo gli indirizzi email dei vari partecipanti, se no si può procurare, io te lo posso mandare il suo indirizzo email, se non ce l'hai magari potete provare. Già il workshop può essere un'occasione per incontrarsi, per cominciare a parlare e poi vedere di imbastire. Qui non siamo più nel nord, siamo i due gruppi, però cosa importa, cioè i contatti li teniamo facilmente. Se ti può interessare un confronto di questo tipo.
Forse più che esigenza puramente culturale, è qualcosa che sento dentro a livello forse spirituale. Cioè,
esatto.
Perché certamente, voglio dire, anche noi che appunto ci formiamo in questo settore del dialogo tra scienza e fede, quindi la ricerca dei fondamenti di unità del sapere, secondo me, anche parlando con i colleghi, comunque si diffonde il nostro messaggio, però ovviamente i mass media che amplificano a 360 gradi, soprattutto andare incontro ad un pubblico più ampio, permetterebbe di diffondere questo messaggio che farebbe tanto bene a tante persone.
Sì. No, avere dei buoni comunicatori che possano intervenire anche, non so, anche in una rubrica radiofonica o televisiva che dia degli spazi, purché siamo interamente noi a gestirla, cioè i dibattiti oggi come oggi in radio e in televisione ti fanno fuori perché te ne mettono quattro contro. In più chi modera è già schierato da una parte e ti interrompe continuamente, non ti lascia lavorare, su questo bisogna essere abilissimi. Io l'unico, una delle poche persone abili a riuscire a reggere in un dibattito televisivo, cosa che ho conosciuto, è Don Roberto Colombo. Don Roberto Colombo, che è uno di Milano, è un uccellino tra l'altro, ma lui è uno che riesce in quattro parole a chiarire un concetto e quindi non lo puoi bloccare, non so se mi spiego. Se uno comincia a perdersi o a cosare, non ce la fa più, però lì ci vuole un carisma particolare che è raro. Mentre in una rubrica in cui tu hai lo spazio per fare tu una tua esposizione, o al massimo hai un interlocutore onesto che dall'altra parte ti favorisce e non ti chiude, potrebbe essere anche questo un campo di lavoro non indifferente.
Sì, anche perché per me il DISF, con quello che mi ha insegnato, è stato un contributo molto molto prezioso alla mia vita, e credo che potrebbero essere per molti altri.
Sì.
È per questo che forse insisto anche troppo con questa cosa.
No, hai ragione. Tu hai ragione.
E mi aggancio allora a una cosa che diceva lei. Cioè, io pensavo questo, magari può sembrare un'idea un po' assurda, però dato che siamo così fra amici,
certo. Dico,
anche la questione della televisione, che va bene, il portale DISF è su internet, ha un sacco di visitatori, un sacco di accessi, benissimo. Però secondo me il mezzo di comunicazione ancora più che raggiunge più persone è ancora la televisione, no? Io pensavo a questo, che nel sito DISP, nei contenuti del nostro portale, si potrebbero fare anche dei servizi, delle trasmissioni molto interessanti. Ad esempio, io vedrei perfettamente quello speciale fatto sugli osservatori astronomici, che da una ricerca fatta, appunto, sono stati finanziati in gran parte dalla Chiesa Cattolica, eccetera. Cioè, secondo me si potrebbe fare un servizio bellissimo a livello televisivo. Quindi la mia visione è questa: se non sono le televisioni a venire da noi, perché noi non proporre questi contenuti? Penso ad esempio alle TV come Telepace, cioè di ispirazione cattolica, o non so cosa ci sia qui a Bologna, Telechiara.
Qui a Bologna c'è TV che ha uno spazio gestito direttamente dalla diocesi, fa un telegiornale. Cioè, per esempio, io su Bologna, perché io sono negato per fare queste cose qui, e non sono capace, per cui quando mi chiedono io tendo a dire di no, perché magari mi chiedono anche solo di andare a fare il commento alla gira della domenica o roba del genere, ma chi invece è portato a fare delle cose del genere, se uno è, adesso tu sei a Padova, è logico che tu cerchi cose nella tua zona, ma se tu volessi venire a Bologna e mi dici io faccio una rubrica cosa, io lo spazio te lo trovo, però poi ti tieni tu la rubrica, e se ti dicono di durare per 6 mesi o per 1 anno, te la vedi tu, nel senso che, voglio dire, l'idea della lampadina di prima
però tu ti aiutano, eh?
Cioè, no, è ottimo che ci sia una squadra del genere, però deve corrispondere al carisma della persona, non so come dire, quello, perché uno perché dopo l'impegno bisogna poi portarlo avanti, nel senso che non è una cosa da poco, eh. Se tu riesci a mettere su una attorno a te una piccola squadra, perché insomma uno da solo è un po' dura, però comunque ci sono gente che lo fa da solo, perché da Don Guido di Telepace da solo è sempre lì, il padre Livio a Radio Maria è senza voce ed è sempre lì, cioè, la stessa Radio Maria ti dà dello spazio se vuoi, secondo me, non è che, però in questo senso bisogna poi assumersi in toto la cosa, ecco.
Sì,
perché
cioè, la mia era una visione, cioè non necessariamente che sia io, nel senso, però dico, quei contenuti di cui è ricco il portale trasferiti a livello di televisione o di radio si potrebbe.
Sì, se uno è capace di farlo in maniera corretta, senza banalizzarli, e ha a disposizione uno spazio televisivo o radiofonico da gestire, questo sicuramente è una cosa di valore. Però, voglio dire, qui siamo messi, siccome siamo in pochi e molto differenziati come capacità e coso, bisogna che un'idea del genere poi sia supportata. Non ce la facciamo, ecco, realisticamente, per il momento, finché siamo così pochi, non ce la facciamo a dire io lancio un'idea che coinvolga tutti, perché dopo ognuno ha un'idea che deve coinvolgere tutti, non ci si fa, materialmente non ci si fa, però l'idea va coltivata sicuramente, e anche cercare attorno a sé altre persone che possono collaborare anche tra di noi, ma insomma non penso che sia realistico che tutti quanti si riescano a fare tutto, ecco, perché
nel senso io oggi, ecco, ho espresso qualche sì, idea sì. Che ho avuto in mente, voglio dire, anche se ho avuto questa idea a livello di televisione, io però sono molto ignorante nel settore, cioè non ho mai fatto niente, sono delle idee che ho in mente, certo, comunque il mio impegno, certo, diciamo, a trasformare da un'idea così astratta a qualcosa di concreto cioè ci penserò, ci rifletterò.
Sì, vale la pena pensarci e magari anche parlarne con qualcuno del settore. È chiaro che, come dire, quelli del settore tendono a risucchiarti, nel senso che se tu fai una proposta, allora dice benissimo, ti do mezz'ora alla settimana, un'ora alla settimana, dopo la devi riempire, cioè voglio dire, bisogna poter fare un programma realistico oppure si è in confidenza con una persona, con una cosa, perché a me è capitato, dice guarda, se vieni ti do una rubrica, io non so neanche parte cominciare, cioè, loro secondo me te li offrono anche gli spazi, bisogna essere in condizioni poi di, allora magari si dice beh, proviamo con una cosa breve, proviamo con una cosa ogni tanto, cioè bisogna fare degli assaggi, poi uno si lancia, ovviamente, non è che all'inizio uno si lancia magari a livello personale, così se vede che la cosa non tiene, non ha compromesso il disc intero, ma comincia lui, poi un po' alla volta, poi se la cosa funziona comincia a raccontare da dove viene tutto questo. Questo è sicuramente buono.
Bene, ci rifletterò anche perché...
Certo, ci riflettiamo tutti, perché se vengono idee, va benone queste cose qua.
Posso dire io quello che... Certo. Diciamo, più che altro a descrivere la mia situazione. E di sacerdote qui a Bologna da un paio d'anni, 2 anni e mezzo... è dedicato fondamentalmente al lavoro con i giovani, quindi universitari, liceali che vengono, sono già residenti lì, quindi studenti universitari che abitano nel collegio in cui io sono cappellano, oppure altri ragazzi anche bolognesi o bolognesi non, che vengono perché frequentano le attività formative che l'Opus Dei dà in residenza. Allora, questo sia con i ragazzi che con le ragazze, l'Opus Dei dà formazione in modo distinto tra maschi e femmine, quindi c'è poi un centro dell'Opus Dei equivalente per le ragazze, io abito in quello maschile. Allora, il grosso del mio impegno di tempo è nella predicazione, nella direzione spirituale, confessione dei giovani. Non mi rimane moltissimo tempo di così anche di studio, questo grazie a Don Giuseppe, poi adesso che ultimamente l'ho detto, effettivamente sto cercando di ricavare un po' di spazio e di tempo per lo studio, per portare avanti lo studio. E la mia tesi di dottorato in teologia è stata sul corpo glorioso di Cristo risuscitato, sulla risurrezione, che è un argomento che volendo arriverebbe anche essere di confine con la scienza, comunque con la visione del mondo e della realtà che ci dà anche la scienza, perché poi il corpo di Gesù è realtà, è una realtà nuova ma anche in continuità con la realtà che conosciamo, perché poi è un corpo autentico. E su questo tema qui attualmente io non sto continuando a pensare più di tanto, mi piacerebbe anche non perderlo di vista perché comunque mi sembra interessante.
È affascinante, questo fa un po' pandan con quello del peccato originale.
Con quello del peccato, infatti. infatti, ecco, adesso in questo momento in effetti quello che stavo un po' più concentrato, su cui sono più concentrato è questa lettura, approfondimento sul peccato originale. E poi ci sono sempre tematiche che vengono fuori un po' proprio dalla necessità di parlare ai giovani, quindi per esempio la questione del perché crediamo in Cristo, quindi anche la storicità della figura di Cristo ed Evangeli, che è un argomento a cavallo tra è fede ma è storia anche, no? Cristo come fatto storico. Sì. Un altro tema, siccome sono cappellano della scuola elementare media che va in via Berengario da Carpi, l'origine del mondo e dell'uomo, perché loro hanno la spiegazione scientifica, però bisogna poi far vedere come questa spiegazione scientifica non sia in però se ben fatta non è in contrasto con quello che ci dice la rivelazione, a sua volta ben compresa, diciamo, e ben capita. Quindi un altro tema un po' di mio interesse è questo di, ecco, che anche questo si sposa bene con il tema del peccato originale, perché l'origine dell'uomo, lo specifico dell'uomo e l'intervento di Dio nell'origine dell'uomo, ecco, sono un po' queste le tematiche che forse in questo momento sono più per me oggetto di riflessione. Nei limiti abbastanza attualmente ristretti del tempo che riesco a dedicare.
Certo.
Quindi ecco, questa è un po' la situazione mia.
Sono tutti temi dove c'è dentro un mare di lavoro, affascinante.
Vabbè, sì, senz'altro. Poi non so se sarà una parte finale della nostra l'idea di che percorso formativo,
sì,
possiamo,
sì, sì,
forse in questo
ne parliamo volentieri,
interessantissimo,
sì, sì.
No? Anche,
sì, sì. E la tua tesi anche sarebbe interessante da leggere, se non è troppo
malopposa.
Malopposa. Ma l'hai pubblicata anche?
Sì,
o?
Sì, sì, con le edizioni dell'università.
L'università.
Della Croce. E, beh, lì c'è una prima parte più di carattere, diciamo, non esegetico, cioè, a partire dai testi della scrittura, soprattutto del,
certo,
Nuovo Testamento, su Gesù risorto, sulle apparizioni.
Le apparizioni, eccetera.
E c'è stato un dibattito esegetico molto grande, anche come su tutti i Vangeli in generale. Escono un po' dalla lettura che la Chiesa ha sempre fatto dei Vangeli, cioè c'è un panorama vastissimo di critica sui Vangeli, però io ho considerato un pochino alcune cose in un capitolo, poi dopo si entra più nella considerazione della teologia, soprattutto quella recente, cosa ha detto sulla risurrezione e in particolare sulla corporeità di Cristo risorto. E poi c'è un ultimo capitolo, un po' più di considerazioni mie, in cui anche mi rifaccio molto alla visione tomista della persona, dell'uomo, dell'unione anima e corpo, della loro relazione, e con qualche tentativo di dire qualcosa sulla trasformazione del corpo che si ha risorto.
Sì, una Cristo cosmologia in un certo senso. Cioè, quell'altra in fondo quella è la metafisica dell'unione ipostatica, qua siamo invece proprio sulla,
sì, esatto,
sulla cosmologia del corpo, no?
Esatto, ma la materia
cioè, qui si
arriva, che bisogna parlare di
qui materia, si arriva addirittura in come era il DNA di Gesù, insomma, perché
cioè, ci, ecco, si spinge, è che esattamente lì sono proprio solo delle,
perché in fondo,
di
in fondo originato da una partenogenesi, perché non c'è la, insomma, sono cose a cui non si riesce a rispondere, però delle ipotesi, San Tommaso delle ipotesi ne avrebbe fatte se avesse avuto la strumentazione di oggi, no? Perché dice, magari ci sono ipotesi scientifiche, sono ipotesi filosofiche, poi magari la rivelazione ci dice questo, quindi tra tante possibili, no? Come la storia dice, Cristo si può, di Gesù, il Verbo si poteva incarnare in più, sì, anche in tutti poteva incarnare, cioè, però metafisicamente è possibile, ma la rivelazione poi ci dà quest'altra risposta, quindi tra tutte le possibilità bisogna scegliere una, no? Sono argomenti sottili.
Ah, lì ci sarebbe la possibilità di fare un sacco di ipotesi e di approfondimenti.
Mm-hmm. Poi, interessantissimo. Qui poi sulla storicità, adesso, vabbè, tanto per chiacchierare, non è che il Gesù del Papa ti dà una revisione del metodo storico critico in senso teologico che ti riquadra molte cose. Per cui,
Al Papa è un bellissimo esempio di come si possono utilizzare tanti apporti del metodo storico critico, ma letti in un quadro unitario e di sintonia con
ecclesiale,
con come sente la Chiesa, come ha sempre parlato di Cristo e dei Vangeli la Chiesa.
Certo.
Perché invece altri prendono un elemento,
sì, magari, lo esagerano, lo assolutizzano,
per cui tirano fuori delle figure di Cristo e della storicità dei Vangeli che sono,
certo,
sono assurde, sì, ma sì, proprio non sono neppure più convincenti.
Sì, ma poi non sono più nel contesto ecclesiale, quindi non è più teologia quella lì, diventa una deformazione, no? Perché d'altra parte lui dall'introduzione al cristianesimo di vecchia data in avanti ha sempre avuto questa prospettiva, per cui adesso qui stiamo allargando un po' il discorso, però ottimo, beh, ce n'è per tutti i gusti qua dentro, eh?
Vabbè, io adesso la mia esperienza la sapete, il mio percorso è quello che sto facendo adesso. Per quanto riguarda gli studi, appunto, come dicevo anche prima, adesso sto molto studiando le encicliche sociali, la dottrina sociale della Chiesa, sto cercando di costruirmi una mia visione di antropologia del lavoro, cioè di una riflessione sull'uomo, antropologia vista sul taglio del lavoro. Qual è l'uomo che lavora, chi è l'uomo qual è il senso del lavoro dal punto di vista dell'uomo, no? E, quindi antropologia del lavoro, e poi si aggancia anche una riflessione sulla spiritualità, la teologia del lavoro, e questi sono i miei ambiti di ricerca adesso legati al mio lavoro, e quindi mi servono perché se voglio essere del tutto consapevole, cosciente di quello che andrò a fare, bisogna che sia anche molto informato, quindi devo studiare molto su questi aspetti. E, un altro aspetto di studio che sto portando avanti nel tempo libero, più quando riesco e più per una mia visione personale, è appunto sono studi di più filosofia proprio pura, cioè metafisica, e in particolare sto cercando di capire bene Tommaso, sto leggendo un testo di Cornelio Fabbro sul concetto di partecipazione, e questo è per me, sono i miei studi personali, e non c'è un'applicazione diretta immediata. E, più nell'ottica del disco e la costruzione di una visione unitaria del sapere. E, la mia formazione filosofica di base, il mio autore di riferimento è Bernard Lonergan, quindi io ho questo approccio qui che ho coltivato negli anni e adesso sto cercando di ancorarlo su quella che è la tradizione della metafisica classica. E, Lonergan è un gesuita, stava insegnando teologia alla Gregoriana, è morto negli anni Ottanta e diciamo che ha iniziato da studi tomistici, qui ho fatto due tesi di dottorato, una sul concetto di grazia e una sul concetto di verbum in Tommaso, sono proprio studi tomisti, nel senso di storia del pensiero di Tommaso. E, da lì poi ha maturato una sua visione particolare della filosofia, soprattutto un approccio gnoseologico. Ha scritto quest'opera voluminosa che si chiama Insight, che è uno studio sul comprendere umano, dove Lonergan parla di queste due versanti del conoscere: da una parte c'è l'intellezione, che è il cogliere l'essenza delle cose, e l'atto del giudizio, che è il primo atto è dall'esterno all'interno, il secondo atto è dall'interno verso l'esterno, in cui tu diciamo davanti al mondo prendi posizione sulla verità, l'atto del giudizio. E poi la sua grande opera finale è stato Metodo in teologia, dove lui cerca di elaborare un metodo complessivo per gli studi teologici. È una sua proposta particolare, però è affascinante perché è fondata su uno studio di Tommaso abbastanza abbastanza serio, ecco. E a me soprattutto è servita per darmi uno sguardo sulla conoscenza dell'uomo, cioè su come l'uomo conosce, cioè su quello lì poggio un po' le basi, però mi rendo conto che vorrei un attimo andare avanti, ecco. E quindi questo, infatti Don Alberto mi interessa anche l'idea del gruppo di studio, come dire, il fatto che tu ci dai dei libri da studiare nel corso degli anni, come dire, per avere una continuare a studiare, qui è proprio per me la scuola, cioè continuare ad andare a scuola.
Sì, a questo livello qui credo che sia importante o che valga la pena comunque qui stiamo passando in fondo all'ultimo punto della formazione in vista di un lavoro scientifico, sia che queste cose vengano discusse singolarmente, nel senso che ognuno di noi ha un suo background e un suo punto di appoggio dove possono essere inserite tutta una serie di altre cose che lo completano. Cioè, dici, io non so nulla o quasi, ho pochi elementi di filosofia e pochi elementi di... datemi quel tanto di alfabeto che mi consente di non perdermi dentro certi discorsi. Nessuno ti chiede di fare una ricerca approfondita, però un alfabeto di base ti serve. In questo senso, chi ha una formazione prevalente scientifica senza filosofia, qualche rudimento gli è utile. Chi non ha cognizioni scientifiche, ha solo quelle filosofiche, qualcosa può leggere senza perdersi dentro gli aspetti tecnici, perché non te li fai più a una certa età se non ti metti a studiare proprio, a fare i conti, insomma, no? Per cui, però almeno una buona divulgazione, una buona cosa che in gran parte poi l'assorbi anche attraverso il disco, però insomma qualche cosa vale la pena mettere a fuoco. E poi c'è una parte, quindi potremmo anche individualmente parlare di queste cose, o incontrandoci o scrivendoci o quello che è, e uno dice io mi trovo in questa situazione, vorrei una mano su questo versante, oppure noi stessi che gli diciamo ma perché non ti leggi questo, perché non affronti quest'altro che ti potrebbe dare una mano. Al tempo stesso c'è qualcosa che potremmo anche fare insieme, almeno se non con tutti, con alcuni di voi, magari con i più giovani, adesso magari è inutile che metta a fare il magistero con lui, insomma, però per dire, voglio dire, chi ne ha più bisogno. Allora, io posso mettere a disposizione, ho del materiale che però sarebbe bene raccontarlo, ce l'ho già anche in PDF, ma in presentazioni a video, però potrei metterlo a disposizione se dice, beh, troviamo il modo di comunicarci delle lezioni ogni tanto in cui io vi racconto un po' di cose, poi dopo ve le leggete da soli, così uno si fa un po' di quadro su cosa dice il magistero su certe cose, su qual è stato un certo percorso filosofico in ambito di scienza su altre cose, quali sono le problematiche che emergono oggi, quali è anche la prospettiva teologica oltre che quella filosofica, in maniera che uno ha un panorama orientativo che può essergli utile. Ecco, questo qui io ho fatto dei corsi anche in seminario sulla facoltà teologica, con gente che sicuramente ne sapeva meno di voi dal punto di vista scientifico, dal punto di vista coso, e che sono entrati in un mondo che non conoscevano, ecco, per una cosa del genere. Per noi è diverso, però ci può aiutare, perché magari abbiamo meno dimestichezza con alcuni testi sia del magistero che della teologia. Una cosa che potrei fare è questa qui. Altre cose potrebbero essere, adesso io sto parlando così a ruota libera, di materiale che ho abbastanza pronto. Io per esempio ho una voce del dizionario come la voce materia che ho messo sotto forma di presentazione, su cui per esempio potrebbe essere una base su cui discutere. Le cose scientifiche bene o male voi le sapete, altri aspetti filosofici più o meno si sanno, però può essere una base di discussione su cui porci domande e vedere, anche perché sarebbe interessante. Questa almeno è la sensibilità e la preoccupazione del DISF, mia di Don Giuseppe, bisogna vedere in che misura è condivisibile anche dal punto di vista metodologico, se interessa anche a voi, però è un po' la prospettiva del DISF, quella di dire vediamo quali domande filosofiche e in fondo anche teologiche, ma soprattutto filosofiche, nascono dall'interno del mondo scientifico. Questo è importante perché oggi il mondo scientifico ha bisogno di affrontare, di rispondere a certe domande, che sono quelle sui fondamenti, ma non solo, anche sui fini, sugli scopi, sul senso, e che non è disposto a venirsi a sentire dire dall'esterno. Cioè, se il filosofo, il teologo, il predicatore gli fa un certo tipo di discorsi, il mondo scientifico fatica a capirlo e tante volte fatica ad accettarlo, o se lo accetta non sa come collocarlo dentro il suo alfabeto. Allora tutto lo sforzo che facciamo noi col DISFE è invece di far vedere come dall'interno della ricerca scientifica, del linguaggio delle scienze, nascono domande che non sono esterne ma sono interne e cominciano a essere già filosofiche, cominciano a essere già metafisiche, cominciano a essere già attesa anche di un discorso teologico. Allora questo percorso che nasce dall'interno fa emergere un tipo di filosofia che ben si può confrontare poi con la tradizione tomistica, con la tradizione e anche con certi insegnamenti del Magistero. Questa è un po' la prospettiva di tutto il lavoro del dizionario, del lavoro del DISFE. E a noi premerebbe continuarla, portarla avanti, perché se tu riesci a fare questo percorso qui puoi arrivare a capirti con chi opera nel mondo scientifico. Diversamente è un affare che arriva dall'esterno di cui si può fare a meno, non so se mi spiego. Questo è un suggerimento da tenere sempre presente perché è l'anima del DISFE, se vogliamo, ed è anche quello che forse ci ha interessato di più quando abbiamo incontrato questa esperienza. Per cui teniamolo presente. E io in questo lavoro di formazione, che poi se vogliamo è un po' un sogno perché bisognerebbe essere insieme quasi tutti i giorni per fare un programma di lavoro del genere, però entro piccole dosi lo possiamo fare, vedrei bene anche un aiuto dei teologi, se lui ci fa una cosa analoga, anche magari solo in una lezione o due, sull'aspetto degli studi che ha fatto, il corpo di Cristo e la sua fisica, non so come dire, sarebbe affascinante, almeno una volta o due può essere interessante, o uno che sta facendo una ricerca sulla sindone ci aggiorna su certe cose, o anche le tue ricerche, o quello che può nascere sia dalla cosmologia che anche dall'impatto quotidiano, sia con ricercatori, sia con gente che tu magari incontri in centro culturale in una parrocchia e ti pone delle domande rudimentali a cui bisogna riuscire a rispondere. Ecco, credo che questo sia uno degli elementi che possiamo mettere a fuoco in un percorso. Io posso tentare di offrirvi qualcosa, come dicevo, si tratta di vedere una scansione realistica di tempi. Adesso però vorrei far parlare anche voi, non voglio parlare sempre io, questo può essere un ulteriore punto prima di chiudere il nostro discorso, vedere con quale scansione di tempi è realistico ritrovarci a lavorare insieme per avere una continuità sufficiente senza una stringenza impossibile. Perché poi è chiaro che le cose poi le mettiamo in rete, quindi quello che una volta uno non avesse perso lo può ritrovare, insomma, però complessivamente potersi trovare sempre in un certo numero a fare. Un'idea grosso modo è quella di riempire i vuoti tra un seminario del DISF e l'altro. Quando c'è Roma o Bologna che sia, in quel mese lì, in quella settimana lì, ovviamente ci rimane solo questo, però se c'è un mese in cui non c'è nulla, ci si può benissimo vedere, poi si può vedere che se il ritmo fosse una volta al mese, a parte i mesi estivi o i mesi in cui ci sono impegni di altra natura, forse potremmo anche tentare di fare un'operazione del genere, non lo so, qui bisogna valutare con molta libertà e con molta... Dice, vabbè, c'è un seminario, poniamo, a novembre e ce n'è uno a febbraio, magari una volta in dicembre o una volta in gennaio si riesce anche a vedersi, per dire, poi dopo c'è tra febbraio, ovviamente che ce n'è uno a febbraio e uno subito a marzo, allora si salta e si andrà a dopo Pasqua, cioè... potrebbe essere realistico in modo da avere grosso modo un appuntamento al mese in cui o col seminario o tra di noi si possa lavorare. Se ci diamo questo lavoro, diciamo, di formazione, questo sarebbe utile. Si approfitta della stessa occasione anche per fare una verifica, una messa a punto di tutto il resto. Poi l'operatività, che può riguardare un editoriale, può riguardare una recensione, può riguardare una scheda, quella si fa direttamente via mail, si fa con altri canali, perché lì ci possono essere delle urgenze, quindi non è che si può aspettare il mese successivo. Non so se grosso modo questo possa andare bene.
Sì. Non so se è possibile anche che su alcune cose, magari anche come materiale su cui si può un po' studiare da casa,
certo,
possono o avere il titolo di un libro di, oppure
sicuramente
oppure se tu a volte una sicuramente cosa già fatta la si può condividere e poi vederla insieme, cioè
si può preparare e mettere a disposizione anche prima certo materiale, sicuramente. Adesso qui io pensavo per questa volta qui, adesso appena un po' di tempo, perché bisogna queste cose qui, bisogna fare anche i montaggi, dopo bisogna fare, adesso devo vedere anche la registrazione se è venuto qualcosa, ci vuole qualche giorno per fare i montaggi, poi io metto nella Dropbox, metto le cose, io tendenzialmente lo metterei lì perché sono cose troppo pesanti, non si possono mandare in posta elettronica. Comunque la Dropbox c'è anche un sistema per creare un link che uno lo scarica dall'esterno, però diventa pubblica una cosa del genere, per cui per un certo aspetto è preferibile poter dire c'hai l'accesso tu alla Dropbox e te lo vai a scaricare, adesso si impara facilmente, sì, non è che se te lo fai insegnare da uno dei tuoi studenti di ingegneria. Non è un problema. Lo stesso si può mettere anche altro materiale, per cui per dire, siccome ognuno può mettere quello che vuole, se te ti viene voglia di mettere la tua tesi, per dire, noi chi ha il coraggio se la legge, insomma, no? Magari durante l'estate in vacanza e non subito, però a me non dispiacerebbe darci un'occhiata, per dire. Oppure anche voi che fate altre cose, avete citato altre cose, anch'io posso mettere qualcosa che può significare anche dei generici percorsi di studio e uno sceglie il suo, nel senso dice guarda, dal punto di vista filosofico vuoi qualche rudimento su di filosofia, soprattutto su San Tommaso del genere, ti potresti dare un'occhiata a questo per partire magari anche da zero o quasi, poi se vedi che certe cose sono superate vai, fai al gradino successivo, ecco. Tu stesso puoi darci dei consigli, perché adesso io mi innovo dando suggerimenti, così partendo da chi si muove in ambito scientifico magari ha desiderio di leggere alcune cose, fare un minimo di piano di studi, offrire gli strumenti, poi il piano di studi bisogna personalizzarlo, questo dopo sì. Per il resto, sia come documenti della Chiesa sia come coso, quando Giuseppe ha già offerto come materiale di questo movimentino in erba che sta nascendo, ha già dato una serie di indicazioni, quindi ce n'è a volontà. Poi tu ci farai un po' di dottrina sociale, insomma, voglio dire, qualcuno. E anche argomenti scientifici, perché qualche approfondimento di cosmologia o di cosa varrebbe la pena. Adesso qui non abbiamo dei biologi in senso stretto, ma anche ci dicesse qualcuno qualcosa in ambito biologico lo prendiamo. Sì, se avessimo magari Amerigo che è più dentro o qualcuno dei biologi, però adesso vediamo cosa succede. Sarebbe.
No, anche perché personalmente uno dei motivi per cui anche mi piace molto il disco è riuscire un po' a capire la scienza, perché io sono comunque studiando filosofia, avendo fatto filosofia della scienza, storia della scienza, rimando un po' fa, però mi rendo conto che cioè, l'unico modo per combattere un po' di ignoranza scientifica è avere dei buoni divulgatori, e anche oggi a tavola per me è
sì, ci sono alcune letture di carattere semidivulgativo, si possono fare, altre più impegnative che vedono l'esistenza di formule in giro possono intimidire un po', anche perché se uno non ce l'ha fresca certe cose, magari però anche solo qualche ricordo del liceo un po' rinverdito può essere sufficiente per certe cose. Chiaro, se devi mettere a fare della meccanica quantistica o della relatività generale,
per capire,
sono degli strumenti matematici un po' sofisticati, diventa difficile, però
sentire.
Sì, sicuramente questo si può fare. Poi voi stesso domandate, nel senso che siccome io ormai incitrullisco, non mi ricordo tutto, anzi mi dimentico quasi tutto, se non scrivo io ogni tanto c'ho un bip che mi suona per andare a vedere cosa devo fare. No, non è da ridere, ma lo faccio veramente, perché se no mi dimentico le cose. E magari se ti hai dimenticato, dice... scrivete, poi dopo io ti dico, guarda, ti rispondo tra 2 settimane perché adesso non ce la faccio. Oppure sto lì a risponderti subito perché dico, questo è meglio che me lo tolga subito, se no mi dimentico. Questo genere. E poi esiste anche Don Giuseppe, esistono anche gli altri, per cui su competenze che escono dal nostro ambito ci possono fare domande anche ad altre persone. Direi che cominciamo a ragionare. Come ipotesi di calendario, come ci muoviamo? Andiamo a finire a dopo l'estate o avete qualche idea? Perché adesso siamo già a maggio.
Il workshop la prossima settimana.
E adesso c'è il workshop a metà maggio.
Sì, la prossima settimana.
Quindi la prossima settimana. Sì. Infatti io ho tardato perché avrei dovuto convocarlo prima, teoricamente, questo incontro.
Ma non avevamo trovato la data.
Non avevamo trovato la data. In più volevo che si rimettesse anche lui, che ha avuto un incidente.
Sono caduta dalla moto, però ora sono tutto destabilito.
L'unica cosa che però non si poteva prendere tutto... abbiamo l'Alice Spadoni che è negli Stati Uniti, quindi non può essere neanche al workshop, d'altra parte non ce la facevamo. E Elisabetta che sta preparando il matrimonio, quindi, perché voleva venire, ma...
Sposa il 9 giugno.
Quindi no, dice non ce la faccio, voleva venire, ma mi ha scritto ieri sera alle 22.40, vedo arrivare un mail, era lei costernata che diceva, beh, stai tranquilla, insomma. Sposati in pace. Quindi celebri tu il matrimonio?
Io, siamo in due, io concelebro e viene da Bari un altro sacerdote.
Don Ugo?
No,
Don Ugo è a Roma.
Don Ugo adesso sta a Roma.
Sì, sì.
No, Don Giorgio Romani.
È stato Don Ugo, no, quando l'ho visto che mi ha detto, ah, sono a Roma, era felicissimo di essere a Roma.
Sì, l'ho visto qualche giorno fa.
Sì, sì, ho capito. E quindi non so se... vogliamo fare già una qualche ipotesi di data eventualmente reformabile, ecco, non lo so, oppure si può fare un'ipotesi anche per dopo l'estate, non è obbligatorio adesso vedersi subito, anche perché dobbiamo digerire un pochino tutto questo, altrimenti dite voi, insomma, oppure anche liberamente, individualmente o a due, cioè vuol dire non ce la facciamo a vederci tutti o non abbiamo le carne al fuoco subito da mettere, perché...
Quando è settembre il ritiro?
È l'ultimo fine settimana.
22-23.
L'ultimo fine settimana. No, adesso a proposito, mi stavo quasi per dimenticare. Io domani mando via mail la lettera di invito e di iscrizione a questo piccolo incontro, ritiro, formativo, chiamatela come volete, di settembre. Con un modulo di iscrizione che più presto me lo rimandate compilato meglio è, perché dopo dobbiamo alle suore dire quanti siamo sostanzialmente, per cui...
Dai, poi quando aprirà Santa Cristina...
Sì, questa è una cosina, di 2 o 3 giorni, di fine settimana, insomma, no? In cui invitiamo quelli come loro che sono stati un po' più assidui in questi anni, a cui abbiamo fatto una proposta di impegno, non solo di venire a sentire, ma di impegno anche un po' vocazionale in un certo senso, cioè dice io vorrei per la mia fare di questo metodo di lavoro qualcosa che investe tutta la mia vita, non solamente di venire a ascoltare dei seminari ogni tanto, cioè vorrei investire su questo lavoro di, come dire, di riformulazione della ragione scientifica, se vogliamo dirlo in termini di aiuto alla Chiesa nel lavoro scientifico, di evangelizzazione del lavoro scientifico, di santificazione del lavoro scientifico e di lavoro culturale, chiamiamolo come vogliamo, in questo senso. E allora, grosso modo, c'era già un giro di una buona ventina di persone che aveva intenzionalmente aderito a questa cosa. Dopo poi riuscire a vedere chi effettivamente riesce e chi non riesce, volevamo raccoglierli in settembre per 2-3 giornate, a collocare tutto questo in maniera esplicita dentro un quadro cristianamente vissuto, insomma, no? E cattolicamente impostato, questa era un po' l'idea, poi dopo, per cui raccogliamo le iscrizioni, vediamo chi viene, se vengono tutti questi che si erano detti decisi a coinvolgersi, e poi parleremo un po' anche a Roma di questa. Stavamo tentando anche di creare un'associazione con riconoscimento civile, eccetera, ma dobbiamo mettere a fuoco se il taglio deve essere esclusivamente culturale o meno. Facilmente sarà così perché è più semplice, per tante ragioni, insomma, no? Per cui, ecco, quindi, non so.
Ma non so se è impensabile
di fare qualche ipotesi.
Prima dell'estate, tipo verso fine giugno, seconda metà.
Possiamo dare un'occhiata e vedere.
Non lo so, io vedere quel periodo che... ancora ci sono, dopo da luglio sono via.
Anche a me andrebbe bene.
Però non ci sono il 30 giugno, non so.
Adesso bisogna che guardi anch'io come sono messo, perché qualcosa in giugno c'ho anch'io.
Io non è lo stesso.
Non è lo stesso, ma...
Dunque, io ci ho impegnato per adesso, stiamo parlando di sabati, ma perché più o meno chi lavora, immagino che... io il 16 giugno ce l'ho già impegnato, il resto è gestibile.
Rimane il 23?
Per me può andare bene. Ipotizziamo allora un 23? No, io l'ho proposto alle 7 persone, cioè 5 più 2, nel senso che questa cosa qui è una proposta fatta a chi da anni ci segue e ha manifestato disponibilità e desiderio di collaborare fattivamente, non a tutti genericamente. Adesso si aggiungevano Elisabetta e Alice, che sono arrivate da poco, però da subito avevano detto che erano interessati. Poi, essendo qui a Bologna, era naturale in qualche modo proporglielo, perché la vicinanza c'è, e se magari appunto qui a Bologna io ho anche qualcuno più vicino, la cosa può essere. Poi comunque sono persone impegnate cristianamente, la Giovetta, l'Opus Dei, eccetera, quindi se ti dicono noi vorremmo fare qualcosa seriamente, è giusto anche dargli credito, insomma.
Perché ad esempio negli ultimi incontri, però è iniziato a venire da quest'anno, c'erano quei due ragazzi, Paolo e la ragazza di Genova, che erano davvero carichi di entusiasmo. Cioè...
È un discorso che si può fare anche con loro. Adesso magari al workshop me li fate individuare meglio, perché io nel mare, così se uno non mi parla non riesco a localizzarlo più di tanto.
Vi consiglio, perché hanno scoperto il disco solo quest'anno.
Eh beh, ma certo.
C'è tanto entusiasmo di loro, sicuramente...
No, la cosa mi interessa, io ho solo bisogno di essere aiutato a identificare meglio le persone, perché così, anche perché spesso e volentieri noi vecchi a tavola siamo un po' polarizzati dai vecchi, cioè quindi siamo coi docenti più anziani, cose, di conseguenza fa fatica a parlare con voi. Cioè, io a volte ho tentato anche di svincolarmi, però è comprensibile che c'è un professore di 70 anni o uno della tua età, ti venga a cercare, insomma, poi ti racconta le cose sue, cioè è normale. D'altra parte, però, la nostra idea è quella di lavorare con i giovani più che altro, quindi però dire, ti vengono dei colleghi, ti vengono a sentire, sono più vecchi di te, come se fossero degli scolaretti, è una cosa che, insomma, c'è tanta umiltà e tanta cosa che va anche un po' premiata, anche se il nostro scopo è la formazione dei più giovani, ovviamente, però questi sono persone che dice: io per tutta la vita mi sono arrampicato sugli specchi, adesso sento qualcosa che mi mette insieme i pezzi e mi fa piacere, cosa vuoi dire, vai via, no, non è giusto. Cioè, però il rischio a volte in certi momenti è stato quello di vedere aumentare più il numero degli anziani che non di giovani, in certi momenti allora si snatura la cosa, questo non, ovviamente non si può fare, però sì, al workshop me li segnali, sì, che sicuramente sì, li invitiamo. Perché
poi una cosa che volevo dire è che quest'anno ho visto che nell'organizzazione dei gruppi per il problem solving avete diciamo messo i senior tutti nello stesso gruppo.
Sì, questo
secondo me è stata una scelta molto buona.
Ah, ma ci abbiamo pensato prima.
Perché effettivamente gli altri anni spesso accadeva che questi polarizzassero.
Sì, no, l'abbiamo fatto apposta perché ci eravamo accorti, girando noi per i gruppi, che il docente quadratico medio cosa fa? Tende a fare un po' il professore anche in un gruppo, quindi polarizza, interrompe sempre, interviene sempre lui, sì, non sì, finisce mai, condiziona il lavoro, insomma, no? Allora in questo senso qui diventava controproducente. Allora dice: come facciamo qui a questo punto? Allora dico: raccogliamoli tutti insieme in modo che li togliamo dai ragazzi.
Tra di loro se la vedranno.
Tra di loro ci stiamo noi, ma è anche simpatico. Certo, è un salotto, difficilmente viene fuori una produzione di qualcosa, anche se qualcuno, per esempio adesso è il professor Cucurullo, tra l'altro è uno dei più anziani, però lui ci ha già scritto un editoriale che adesso uscirà in giugno, poi dopo ne fa degli altri, insomma è anche una persona che si impegna. Con altri gli abbiamo chiesto: ci fai un editoriale? Magari questi ce lo fanno dopo un anno, vabbè, prendiamo anche quello, non è un problema. Quindi diciamo, dal punto di vista sia della produzione, all'inizio Giuseppe sperava di coinvolgere questi docenti che portassero dietro dei loro studenti, no, portato dietro dei colleghi, benissimo, però rischia di snaturarsi, quindi questa è stata una scelta necessaria. Anche perché
funziona, perché nel senso, ovviamente loro fanno riflessioni bellissime, se tanto da imparare, ma nel momento del problem solving
dovete lavorare voi, se no è inutile, se no è inutile, cioè dice: io ti do il compito di classe e vengo il professore a risolvertelo, che lo serve?
No, funzionato.
No, anzi, tutti i consigli, suggerimenti, proposte, correzioni che potete darci, datecele, perché magari noi certe cose non le vediamo subito, non le vediamo sempre o non sappiamo come fare, per cui bisogna che ci aiutiamo, che la cosa nasce per cercare di aiutarsi a ricostruire una sintesi di pensiero a partire dall'ambito scientifico che abbia un futuro, insomma un presente e un futuro per quello che si può. Quindi ragazzi, se non lo fate voi, perché noi ormai ci mettiamo a riposo. No? Lo so. Ma lasciamelo dire a loro, perché così so che con te non ottengo niente, sei del mestiere. Quindi così va bene. Io qui con i treni, se dovete, non lo so,
io ce l'ho ogni mezz'ora, 4:35.
Non voglio. Grosso modo, quello che c'era da dire oggi direi che l'abbiamo detto, per cui vi farò sapere poi conferma per la data, nel senso che devo sentire se qui c'è l'aula libera, ma anche se penso che in giugno ormai ci sia. E poi prego.
Ultimissima idea, dato che ho parlato stamattina un po' dei modi che vedrei io per promuovere il portale, sarebbe bello, si parlava prima del meeting di Rimini, bello nei festival della scienza se riuscissimo a fare uno stand in cui facciamo conoscere alle scolaresche che è possibile appunto fare anche riflessioni di questo tipo. Quindi se un giorno riuscissimo a presentare il DISP in uno dei festival della scienza che si stanno dimostrando in questi ultimi anni di avere un grande successo con i giovani, sarebbe un bel modo per promuovere il portale, chissà, farlo conoscere a nuove persone, ma magari anche attrarre i finanziatori. No?
Sì, qui adesso c'è sempre da un lato il problema di energie fisiche, nel senso che queste cose qui dopo le devi sostenere, quindi bisogna che ci sia una squadra di persone che è in grado di sostenerla, perché la presenza di Rimini, se devi fare uno stand devi stare lì tutta la settimana, quindi devi avere una turnazione di persone, perché una persona non può stare lì 12 ore al giorno, quindi devi avere almeno 2-3 turni di persone al giorno. Questo significa due persone insieme, perché uno da solo, poveretto, quindi vuol dire 6 persone al giorno da distribuire nell'arco della settimana. Magari questo significa anche 12 persone, questo è già un minimo di turnazione, questo significa già una squadra che attualmente ancora è difficile avere, però sono cose da tenere presenti in prospettiva, perché anch'io le idee ci sono, non è che non ci siano, bisogna poi riuscire a dargli corpo. Lo stesso per gli altri festival, anche tempo fa mi avevano chiesto per un festival della scienza, delle cose, me l'hanno chiesto a me, dico signori io non ce la faccio, per cui dico, in più bisogna anche selezionare ambiti, come dire, dignitosi, non so come dire, cioè non è che possiamo andare dappertutto, sul meeting di Rimini non ci sono problemi, festival della scienza bisogna vedere da chi sono promossi, come sono fatti, nel senso che non possiamo andare a, come dire, a impantanarci o a comprometterci in qualche cosa il cui soggetto è di natura completamente diversa dal nostro, allora dice ma questi cosa vanno a fare lì? Oppure vengono identificati con una linea, cioè bisogna che siano cose che offrano un rispetto di identità, ecco, del soggetto. Meeting di Rimini non ci sono problemi nella misura in cui è possibile avere uno spazio, però ci vuole una squadra di persone. Altre cose magari si può andare a fare un intervento, andare a fare una cosa, però sempre guardando un attimo che il soggetto che li promuove sia tale da non compromettere la dignità di un soggetto cristiano serio, insomma, no? Perché dopodiché tutto si esamina senz'altro. Così come interventi radiotelevisivi o cose del genere, benissimo, con tutto quello che abbiamo detto prima, che richiedono poi di essere portati avanti, di essere seguiti, dove ci sono le energie, ben vengano, quindi magari non adesso, ma forse tra un anno, 2 anni, 3 anni, forse le cose, se cresciamo, avrebbe voglia di dire, se ci riesci, tirati su un po' di rampolli e una squadra che...
Io la squadra, pensavo di trovare.
Dite voi. Dite voi.
No, perché effettivamente sono delle cose che fatte da solo sembrano degli ostacoli,
voglio dire,
insormontabili, se c'è una squadra.
Anche se c'è
la squadra, bisogna farsi.
Buona,
la squadra bisogna farsi. Naturalmente la squadra non è fatta solo di numeri. Scusami, finisci pure.
No,
dicevo, la squadra non è fatta solo di numeri, è fatta di pensiero oltre che di numeri, cioè bisogna che le persone che vengono facciano un certo percorso con noi e arrivino ad avere una mens in sintonia con quello che è il contenuto del disco, perché non è che vanno a proporre qualunque cosa, allora perderebbe senso il discorso. Noi siamo in cammino per questo, nel senso che pian piano le cose che ci diciamo cominciano a sedimentare, a diventare patrimonio personale di ciascuno di voi, quindi questo va benissimo. Se non ci sono altre cose, forse possiamo anche...
Mi viene in mente adesso che sarà banale, ma parlando un po' anche della formazione che ciascuno di noi può curare, fare, lo stesso portale del disco già in effetti offre su tutto. In fondo su tutti i temi di interesse, con le voci del dizionario o altre cose, uno con un po' di pazienza se le va leggendo e assimilando un po' e si crea
il materiale
un background scientifico, filosofico.
Il materiale c'è, il materiale c'è.
Notevolissimo.
Il materiale c'è.
La materia, appunto, del tipo
di... Sì, il materiale c'è. Ci vuole bisogna che nell'itinerario scolastico e universitario una persona abbia maturato una certa capacità di studio, per cui riesce a fare una sintesi di quello che legge, altrimenti nel dizionario, nel portale, affoga.
Sì.
Se uno non ha una capacità di costruirsi un filo conduttore, rischia di affogare. Questo lo dico perché capita più di una volta che anche qualche persona che viene a sentire i seminari del DISF, eccetera, che è mossa dal desiderio, dice vorrei un aiuto per sapere sul tale argomento, bisogna trattenersi dalla tentazione di dirgli guarda che nel dizionario, sfoglialo, trovi tutto questo, guarda che sul sito trovi tutto. Ma non puoi dire così, devi dire a una persona prova a prendere prima questo, poi questo, offrigli tu un filo di avvio perché altrimenti uno si perde. Se fosse in grado di orientarsi avrebbe già assimilato quella che è la linea di sintesi di tutto il lavoro, insomma, no? Quindi su questo è vero che il materiale c'è, però bisogna anche darsi un suggerimento, un filo conduttore, poi piano piano uno assimila e arriva a farsi un po' una visione, una sintesi sua, fino a essere in grado poi di andare in giro a parlare sapendo reagire alle provocazioni, alle domande che vengono da un pubblico, da un interlocutore esterno. Quindi bisogna farsi le ossa sul campo, insomma. Quindi io apprezzo molto chi si sta lanciando, perché è così che si fa. Tutti bene. Allora a questo punto possiamo chiudere, magari passiamo un attimo a ringraziare il Signore e poi...
Grazie mille per il pranzo.
Sì, è vero.
Adesso dovrebbero finanziarmelo, spero, quindi mi so dire come va a finire. Mi so dire come va a finire.